il meglio di File Urbani.
Buongiorno e bentrovati a File Urbani, un programma a cura di Monica Nonno con Francesco Mandica. In redazione c'è Erika Manni, alla parte tecnica stamattina Maria Rita Franceschini e io sono Paola De Angelis. Questo fine settimana torniamo nelle Repubbliche Baltiche e dopo le puntate dedicate a Tallinn e Vilnius andiamo a Riga, giusto in tempo per gli eventi conclusivi di Riga 2014. Quest'anno infatti è una delle due capitali europee della cultura. E noi iniziamo il viaggio entrando nel cuore della festa più importante per i lettoni, quella che celebra il sole e la notte più breve dell'anno, Ligua o Jani. E iniziamo con un gruppo storico della musica lettone, gli Ilgi, grandi studiosi del patrimonio folclorico, della storia antica, dell'archeologia e della mitologia lettoni, in un'epoca in cui questo tipo di studi significava dissentire dal regime sovietico, siamo negli anni Ottanta. Gli Ilgi con il tempo hanno allargato i loro interessi alla musica del mondo, ad esempio riscoprendo le influenze celtiche e slave nella musica lettone. Li ascoltiamo stamattina da un album dedicato alle canzoni della notte più breve dell'anno.
Spagal mai tris i drabavoti.
è mai capitato di arrivare in una città chiusa per solstizio? È quello che succede a Riga il 23 e il 24 giugno, quando si pensa solo a Ligua, una grande festa pagana più sentita del Natale e della fine dell'anno. È un legame molto forte tra un passato molto antico e il futuro, passando per un presente in cui l'ex Repubblica Sovietica è entrata nell'Unione Europea 10 anni fa e nell'euro a gennaio scorso ed è collegata con voli diretti dalle città italiane. Durante il solstizio le città si svuotano, i lettoni vanno in campagna, passano il tempo con gli amici, approfittando di un giorno che ha quasi 24 ore di luce. Si accendono falò, si fanno giochi tradizionali, si balla, si beve birra aspettando l'alba. Si intrecciano corone di fiori e foglie che tutti indossano. Ce n'è una piccola galleria sulla nostra pagina fileurbani.rai.it. Le corone delle donne sono intrecciate con fiori di campo, quelle degli uomini con foglie di quercia, e tutti cantano canzoni che celebrano Ligua o le inventano, aggiungendo Ligua, Ligua alla fine di ogni verso. Si mangia formaggio con semi di cumino, la birra locale è ottima e oltre a compiere vari rituali intorno ai falò, si va anche nei boschi a cercare un magico fiore di felce che, secondo la tradizione, fiorisce solo nella notte tra il 23 e il 24 giugno. Anche Riga si svuota, perciò troverete ristoranti, musei, anche qualche chiesa chiusi. Incontrerete più turisti che lettoni, ma la città è talmente grande, bella, che va esplorata un quartiere dopo l'altro, camminando, fermandosi nei parchi, nei giardini, anche prendendo i tram, che tra l'altro i mezzi pubblici sono gratuiti nei giorni di Ligua. Quest'anno Riga 2014 ha organizzato un grande spettacolo nel parco di Mejaparks, Let's Saulite, Sorgi bel sole, con centinaia di danzatori, musicisti, cantanti, per raccontare con coreografie, costumi, musiche le tradizioni del solstizio. Ad esempio gli Apliguashana, le canzoni sfottò che prendono in giro, diventano sempre più salaci dopo la mezzanotte. Ci sono poi rituali di fertilità, come correre nudi per bagnarsi nella rugiada del mattino, per mantenersi belli, sani e forti. A Riga già alcuni giorni prima inizia il mercato delle erbe, dove si trova tutto ciò che serve a celebrare degnamente gli anni, e arrivano i gruppi folk da tutta la Lettonia, che è un paese di grande tradizione corale. E noi adesso ascoltiamo uno dei cori più richiesti nel circuito festivaliero internazionale, il coro giovanile Kamer. È stato fondato nel 1990 da Maris Sirmais a Riga ed è composto da una settantina di voci. Lo ascoltiamo nella canzone di Mezz'estate di Arturs Maskats dal ciclo Lettonia Terra del Sole. Sono composizioni dei più grandi musicisti lettoni, scritte in collaborazione con Vaira Vikie Freiberga, ex presidente lettone.
Say, yeah, sing.
nostro percorso inizia dalla Città Vecchia, patrimonio universale dell'UNESCO, centro storico e geografico di Riga, sulla riva destra del fiume Daugava, che avremo attraversato arrivando dall'aeroporto. Il centro è di dimensioni piuttosto maneggevoli, ci sono monumenti di architettura medievale sopravvissuti miracolosamente a due guerre mondiali. Altri sono stati distrutti e perfettamente ricostruiti, come la casa dei Testa Nera, che era la sede della Gilda dei Mercanti Scapoli, un tempo il luogo più prestigioso della città, una costruzione splendida. Per uno scherzo della storia, proprio accanto c'è un edificio in cemento in stile sovietico degli anni 70 che adesso ospita il Museo dell'Occupazione. Se volete partecipare a un tour gratuito della città, a mezzogiorno trovatevi davanti alla chiesa di San Pietro e cercate la valigia gialla sul selciato che vi indicherà la guida del giorno, un volontario che in cambio di un'offerta libera vi introdurrà alla città come solo una persona del posto può fare. Nel Medioevo Riga faceva parte della Lega Anseatica, il centro storico è testimonianza di questo passato, la città vecchia mantiene l'atmosfera nonostante i numerosi caffè e locali per turisti, ci sono vicoli, stradine che sbucano nelle piazze, chiese, cattedrali, la sinagoga, il castello, i Tre Fratelli che sono un gruppetto di case tutte attaccate ma di secoli diversi ed è una città di dettagli. Come i due gatti neri in precario equilibrio sul tetto di un palazzo fatto costruire da un ricco commerciante al quale fu negato l'ingresso alla Camera del Commercio Maggiore e quindi anche i relativi benefici. E in segno di spregio fece mettere sui pinnacoli due gatti con la coda alzata verso la Camera di Commercio che sta proprio di fronte. Noi ci fermiamo davanti al Monumento alla Libertà, costruito nel 1935 in onore dei caduti della prima guerra d'indipendenza dal 1918 al 20. Ci si chiede come mai i sovietici non l'abbiano abbattuto in quanto simbolo di indipendenza. Fu merito della scultrice sovietica Vera Mukhina, allieva del creatore del monumento. Vera riuscì a convincere le autorità a risparmiarlo in nome del suo valore artistico. Si cercò in realtà di riciclarlo come simbolo del regime comunista, ma per tutti i lettoni restava quello che è, cioè simbolo della sovranità nazionale. Da qui parte la via principale, Brivibas Bulvaris, il viale della libertà, che noi percorreremo dopo aver ascoltato Ksenia Sidorova, che è una giovane musicista che ha imbracciato la fisarmonica grazie all'incoraggiamento della nonna.
Thank you.
Ksenia Sidorova, una fisarmonicista nata a Riga, ma si è perfezionata a Londra. L'album si intitola Classical Accordion, raccoglie arrangiamenti di brani di compositori contemporanei, barocchi e classici, e noi abbiamo ascoltato la polca da Revis Fairy Tale di Alfred Schnittke. Mentre camminiamo lungo il Boulevard della Libertà, ripassiamo i nomi che questa lunga strada ha avuto nel corso del tempo e che ci dicono tutto della movimentata storia della Lettonia. All'inizio questa era la strada di Pietroburgo, perché è lì che portava. Poi, quando Riga faceva parte dell'Impero Russo, divenne Alexander Boulevard, scritto in cirillico. Durante la Prima Repubblica Lettone era, come adesso, Brivibas Bulvaris, ma divenne Adolf Hitler Strasse durante l'occupazione nazista. Poi fu dedicata a Lenin in epoca sovietica e infine di nuovo Boulevard della Libertà nel 1991. Nel frattempo noi abbiamo superato la chiesa ortodossa sulla nostra sinistra, la cattedrale della Natività di Cristo, e siamo arrivati a un incrocio dove su un piedistallo un tempo c'era la statua di Lenin. Oggi c'è un'installazione molto divertente e intelligente creata per Riga 2014, Monument Wars, le guerre del monumento, perché a ogni nuova occupazione ognuno installava i suoi simboli di potere. Qui però si vuole giocare con quelle dominazioni storiche, evidenziando il contributo che hanno avuto sulla Lettonia. Quelle superpotenze sono state quattro: la Germania, la Polonia, la Svezia e la Russia. Il periodo dell'Impero Russo viene considerato in genere negativo per la Lettonia, ma è in quel periodo, durante il XIX secolo, che Riga divenne un grande centro di sviluppo economico e industriale. È un po' come quando si rimuove un evento traumatico nella propria infanzia e così facendo si nega una componente della propria personalità e identità. Qui si cerca di dire che ogni lettone è un nazionalista, un rivoluzionario, un cristiano e anche un cittadino di una società multietnica. E quindi la guerra dei monumenti ce l'ha anche dentro di sé. Come è fatta questa installazione? È una grande scatola nera da cui emergono a turno quattro statue diverse. Ognuna appare e poi scompare, viene inghiottita da una botola. La Polonia e il cristianesimo sono rappresentati dalla Vergine Maria, la Germania dall'imperatore Guglielmo I, la rivoluzione russa da una scultura creata da un disegno del lettone Gustav Klucis, costruttivista, fotografo, artista politicamente impegnato, mentre la quarta scultura è una Barbie nera in costume tradizionale e rappresenta la Svezia e la sua società globale e aperta. E anche noi possiamo diventare un monumento, perché davanti all'installazione c'è una scala che porta a un piedistallo sul quale ci si può mettere in posa da condottieri o da filosofi e farsi fotografare con il Boulevard della Libertà alle spalle. Poja deveni kuceni njukoši, no da smetamo senja vejejenja, deveni broleši ledejen. Cirt mani pušu, lez mani metauri, im mani solu melomu. Cirt mani pušu, lez mani metauri, mani solu melomu. Apdeju apnuću sovaju ceni, našu asemis na svanju ceni.
Малою, малою.
Biruta Uzzoligna, anche lei è una voce che viene dal folk, ha fatto parte di vari gruppi a partire dagli anni Ottanta, poi ha proseguito da sola accompagnandosi al kuokle, un cordofono della famiglia dello zither, lo strumento nazionale in Lettonia. Poi ha esplorato l'etno jazz fondando i Patina e infine questo è un progetto con DJ Monsta in cui oltre al folk entra l'elettronica, il basso, le percussioni, il kuokle suonato da Laima Jansone, il violino e il violoncello. Il brano si intitolava Cespugli di nocciolo. A questo punto noi cambiamo strada e giriamo lungo Elisabethes Jela. Costeggiamo il più antico parco pubblico di Riga, il Vermanes Garden, con le sue piante esotiche. E arriviamo in Barona Jela. Qui saliamo sul tram numero 11 in direzione Meža Parks. Il biglietto lo potete comprare a bordo perché la macchinetta accetta perfino carte di credito. E dove andiamo? Nella strada della pace, Mira Jela, in un quartiere dall'aspetto fatiscente ma a tratti molto bohemien, che sta trovando una nuova vita grazie a una comunità di artisti e nuovi commercianti. E qui troverete negozi, caffetterie, gallerie d'arte, laboratori. Il nome Strada della Pace non è un'invenzione hippie, ma viene dal fatto che in passato qui c'erano agenzie funebri perché siamo sulla strada del cimitero. In effetti qui a Mira Jela la vita e la morte sono sullo stesso rettilineo perché al numero 45 c'è l'ospedale della maternità, mentre più avanti ci sono i luoghi di riposo eterno, i cimiteri nei boschi. E l'atmosfera in questa strada, in questo quartiere, è molto affascinante. Il patrimonio architettonico di Riga si presta benissimo a operazioni di rigenerazione urbana e di recupero, dall'Art Nouveau agli edifici in mattoncini rossi in stile inglese al brutalismo sovietico. Qui ci sono vari ristoranti e caffè come il Taka, il Dad, dove oltre a prendere un tè, una birra, a mangiare, sono esposte le opere di fotografi, di pittori che hanno lo studio nel quartiere. Vi consiglio di entrare al numero 19 da Illuseum, un negozio e sala da tè che sembra una bottega ottocentesca, però con il wifi. Prima di lasciare la Repubblica di Mira, obbligatoria una visita alla splendida fabbrica di cioccolato della Laima. Se prenotate in tempo potrete partecipare a un laboratorio e portarvi a casa i vostri cioccolatini personalizzati e poi anche visitare il museo. Noi ci lasciamo a questo punto con il Riga Saxophone Quartet, che è stato fondato oltre 20 anni fa da Artis Simanis. È un ensemble che si disfa dello stereotipo del sassofono come strumento puramente jazz e infatti questo quartetto esegue trascrizioni di opere barocche, classiche e anche contemporanee. Vi ricordo che su fileurbani.rai.it trovate il podcast, oltre a foto, link, mentre i vostri commenti potete lasciarli sulla nostra pagina Facebook. Da Paola De Angelis, a risentirci a domani per la seconda parte del viaggio a Riga.